Alla fine della scorsa puntata avevamo notato che il principio di dominanza va applicato quando è possibile applicarlo, cioè quando almeno uno dei giocatori dispone di una strategia dominante. In tutti i giochi in cui il principio di dominanza non è applicabile, perché non esiste strategia dominante alcuna, è necessario ricorrere ad altri principi. In particolar modo oggi ci occuperemo del cosiddetto principio di Nash. Abbiamo accennato molto rapidamente al concetto di equilibrio di Nash nella scorsa puntata e oggi questo concetto verrà illustrato con dovizia di particolari. In primo luogo consiglio all'ascoltatore di aprire il file del libro o il libro in carta e stampa se ce l'ha a pagina 42, dove comincia il paragrafo sull'equilibrio di Nash. Il paragrafo comincia ricordando i giochi finora analizzati, cioè la morra cinese, il gioco della guida e la battaglia dei sessi, dove nessuna delle strategie dei due giocatori domina l'altra. Per analizzare questi giochi, il concetto di equilibrio di Nash è fondamentale ed è anche la nozione centrale della teoria classica dei giochi che consente la risoluzione di un grandissimo numero di giochi, in linea di principio di tutti i giochi. Per avere introdotto questo concetto in un breve saggio matematico di poche pagine, che era la sua tesi di laurea, e poi in un altro che era la sua tesi di dottorato, Nash vinse prima il premio, no, il premio Field, la medaglia Field della matematica che premia i giovani matematici, e poi il Nobel per l'economia nel 1994. E dopo questi brevi scritti, Nash non ha scritto molto perché, come sapete, è stato alle prese con seri problemi mentali su cui si è diffuso il brutto film Beautiful Mind, ma il libro corrispondente a questo film è in realtà molto bello. Per Nash la teoria dei giochi era un giocattolo matematico, ma per i suoi lettori e per chi è interessato alle scienze sociali ed economiche si è rivelato il concetto di equilibrio di Nash e anche il principio di Nash si è rivelato uno strumento fondamentale di analisi. Bene, quando è che in un gioco a due giocatori, e noi definiamo l'equilibrio di Nash solo per giochi a due giocatori, come facciamo sempre in queste lezioni, quando è che la strategia X di riga e la strategia Y di colonna formano un equilibrio di Nash? Oppure, detto in modo più semplice, quando è che queste due strategie sono in equilibrio? Lo sono. Formano un equilibrio di Nash, sono in equilibrio quando l'una rappresenta la risposta ottimale all'altra. Ciò significa che se x e y, e qui leggo queste righe cruciali di pagina 42, se x e y sono in equilibrio, allora nessuno dei giocatori, dopo essere venuto a conoscenza della strategia adottata dall'altro, avrà motivo di pentirsi della propria scelta. Per questo lo slogan che a me piace per illustrare il concetto di equilibrio di Nash è questo: nessun rimpianto, nessun rimorso. Io sono riga e ho scelto la strategia X. Tu sei colonna e hai scelto la strategia Y. Se a un certo punto un arbitro esterno al gioco mi dice: caro Riga, vuoi cambiare la tua strategia? Colonna, lo inchiodiamo alla sua scelta di Y, ma tu puoi cambiare la tua strategia X. Io dico no, grazie, perché X rappresenta la risposta ottimale alla strategia di Y di colonna. Ciò significa che se io cambiassi strategia, peggiorerei la mia situazione, cioè riceverei un payoff minore di quello che ho ricevuto nell'equilibrio di Nash, cioè nella celletta XY. L'arbitro può fare la stessa domanda a Y e chiedergli: caro Y, se tu potessi cambiare la tua strategia, mentre io tengo Colonna, caro Colonna, se tu potessi cambiare la tua strategia Y mentre io tengo Riga inchiodato sulla sua strategia X, tu cambieresti la tua strategia. No, risponde Colonna. Bene, se tutti e due i giocatori che si trovano in una certa celletta del gioco, cioè in un certo risultato o combinazione di strategie, rifiuterebbero la possibilità di cambiare strategia, vuol dire che sono contenti della risposta che hanno dato alla strategia dell'avversario e quindi che la loro risposta è ottimale. Ecco, se si trovano in una situazione di questo tipo, diciamo che la loro situazione, cioè il risultato del gioco, è un equilibrio di nasce, che le loro strategie sono in equilibrio. In altre parole, se anche i giocatori avessero la possibilità di cambiare unilateralmente la propria scelta dopo aver visto quella dell'altro giocatore, nessuno dei due avrebbe interesse a farlo. Attenzione che io qui ho messo in corsivo il termine unilateralmente. È molto importante questo termine perché in certi casi, che vedremo quando parleremo dei risultati Pareto ottimali, adesso non pensate a questo termine difficile, ma vedrete che in certi giochi i giocatori accetterebbero di cambiare assieme la loro strategia se potessero, se venissero ammanettati, in modo che nessuno vada per suo conto e si chiedesse loro di scegliere un altro risultato del gioco, beh, ci andrebbero in quell'altro risultato, ma non unilateralmente. Adesso noi vedremo un esempio di questo di un gioco che ha un equilibrio di Nash e nella figura 3-10. Vi anticipo che la figura 3-10 è corretta, ma nella spiegazione, nell'illustrazione di questa figura, che è data nella pagina 43, nella riga 9 trovate uno dei terribili refusi che infestano purtroppo questo volume, e tuttavia i numeri dei payoff non corrispondono a quelli della figura, ma è sufficiente sostituirli con quelli giusti e il ragionamento sta comunque in piedi. Come si sono infiltrati quei due numeri, solo Dio lo sa. Consideriamo ora il gioco nella figura 3-10. La didascalia vi informa che è un gioco con un unico equilibrio di Nash ed è una didascalia così gentile da dirvi anche qual è questo equilibrio. È l'equilibrio R2-C2, cioè la celletta che si ottiene quando Riga sceglie la mossa R2 e Colonna sceglie la mossa C2. Se voi guardate la figura, vedete che questa cella è la cella centrale del gioco, della matrice di gioco, e che i payoff in questa celletta sono in grassetto, sono 1-1. Perché ho scelto questi numeri? Beh, perché in realtà dire a due giocatori razionali che la soluzione di questo gioco è 1-1 li lascia un po' perplessi, ma non l'abbiamo ancora detto. Finora abbiamo descritto il concetto di equilibrio di Nash e poi aggiungeremo, ma lo posso anticipare, che Se in un gioco, in una matrice di gioco, noi vediamo un solo equilibrio di Nash, beh, allora i giocatori dovrebbero scegliere le mosse, le strategie che danno luogo a quell'equilibrio. Se il principio di Nash è uno solo dentro un gioco, nell'ambito di un gioco, allora questo equilibrio è la soluzione del gioco. Ma questo è il contenuto essenziale del cosiddetto principio di Nash. Ma per il momento ignoriamo che l'unico equilibrio di Nash è la soluzione del gioco e vediamo Perché R2C2 è un equilibrio di Nash? Supponiamo che voi vi troviate in quella situazione. Tu sei riga e hai scelto la riga R2. Il tuo avversario è colonna e ha scelto la colonna C2. Adesso io, che sono l'arbitro del gioco, ti dico, caro riga, tu sei lì con il tuo 1, con la tua mossa R2, colonna inchiodato C2, non può cambiarla, ma tu sì. Vuoi cambiare la tua mossa? Allora tu guardi la matrice del gioco e dici, beh, in effetti, se io facessi R1, R1 c'ha anche dei risultati molto interessanti, dei payoff interessanti, 9, 10, sì, ma se colonna è inchiodato a C2 e tu passi a R1, il risultato che viene ottenuto è R1-C2, vale a dire che tutti e due avrete 0. La stessa cosa succede se tu passi a R3. Anche in questo caso colonna resta su C2 e il risultato R3-C2 è il risultato in cui tutti e due avete 0. Quindi tu rifiuti questa proposta. Basta un attimo di riflessione per capire che anche colonna si trova nella tua stessa situazione. Anche colonna rifiuterebbe questa possibilità di cambiare unilateralmente la sua mossa. Ci si può chiedere naturalmente se è proprio così, se davvero la cella centrale del gioco è l'unico equilibrio di Nash. Per rispondere a questa domanda occorre controllare con pazienza tutte le altre celle del gioco. E potete farlo controllando per esempio una cella 00. Una cella di questo tipo non presenta problemi per capire che non è un equilibrio di Nash. Se vi trovate in una cella di questo tipo, migliorate la vostra posizione, voi riga, ma anche voi colonna, cambiando unilateralmente la vostra mossa. Qualche dubbio può però venire a proposito della cella, per esempio R3-C1. Supponiamo di essere in R3-C1. Beh, allora riga ha un payoff pari a 9 e colonna ha un payoff pari a 10. Se guardate bene, sono due risultati molto migliori di quelli che vengono ottenuti nell'equilibrio di Nash. E perché i due giocatori non se ne stanno pacificamente lì? Anche nel caso che l'arbitro dicesse a uno dei due, guarda che se vuoi puoi cambiare la tua mossa. Supponiamo che l'arbitro chieda a riga, senti riga, io tengo colonna inchiodato a C1, vuoi cambiare tu la tua mossa R3? Beh, riga si guarda attorno, dice, in effetti, nella cella in cui mi trovo, R3-C1, ho un payoff 9, non è male, ma se io cambio mossa e passo a R1, tenendo colonna inchiodato a C1, passo da un payoff 9 a un payoff 10. Bene, lo faccio. Ora, succede, naturalmente colonna è un po' dispiaciuto perché passa da 10 a 9. In ciascuna di queste attraenti, apparentemente, cellette negli spigoli, nei quattro estremi della matrice di gioco, uno dei due giocatori cambierebbe volentieri la sua mossa unilateralmente se gli venisse data. Bene, supponiamo che di aver accettato anche il principio di Nash, secondo cui, e adesso lo formulo di nuovo in una maniera un po' più adeguata, secondo cui se le soluzioni di un gioco, la soluzione di un gioco è un equilibrio di Nash, deve essere un equilibrio di Nash, per cui se c'è un solo equilibrio di Nash, quella è la soluzione del gioco. E se ce ne sono due, se ce ne sono tre, beh, allora soffriamo e dobbiamo pensarci su e ci penseremo tra qualche minuto. Ma al momento, quello che già ci imbarazza in questa matrice di gioco è questo, che se l'unico equilibrio di Nash, 1-1, cioè R2-C2, i payoff 1-1, è la soluzione del gioco, beh allora sembra evidente che qualora i giocatori seguono il principio di Nash e debbono seguirlo, ci sono forti argomenti per dire che debbono seguirlo, allora ottengono ciascuno un payoff pari a 1. Ma otterrebbero un risultato molto migliore in ben 4 delle 9 celle della matrice, vale a dire nelle celle collocate sugli spigoli. Come si fa? Come possono i giocatori, diciamo così, spostarsi dalla celletta centrale del gioco in una qualsiasi delle cellette di spigolo, dove tutti e due migliorano la loro situazione? Possono farlo solo se l'arbitro li ammanetta e non unilateralmente, ma contemporaneamente li sposta nello spigolo. Vale a dire che, in un certo senso, si può immaginare la situazione in cui i due giocatori pagano un arbitro, un potere coercitivo, e adesso la dico tutta, uno Stato che li accompagni negli spigoli centrali, perché nessuno dei due da solo avrebbe interesse ad andarci. Ci fermiamo qui e capite che per descrivere la caratteristica degli spigoli centrali introdurremo il concetto di Pareto ottimalità.